La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 3 minuti di giovedì 23 maggio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa fascia di informazione locale, la newsline di Controradio che tornerà anche nella sua versione serale d'approfondimento alle 18:15, mentre a metà giornata al punto anche con la cronaca nel GR regionale delle 12:47 in coda al GR di Popolare Network, ma non mettiamo tempo in mezzo, anzi mettiamolo il tempo in mezzo, ma sul fronte meteorologico, dando subito la linea a Giorgio Bartolini dall'AMMA quest'oggi. Ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Ci siamo svegliati con un cielo sereno, cosa ci attenderà?
Sì, allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, attesa ancora un po' di instabilità, in mattinata arriverà qualche pioggia sul nord-ovest, nel pomeriggio ci sarà un po' di stabilità, più probabilmente sulle zone interne centro-meridionali, quindi le province di Grosseto, Siena e Arezzo, ma non è escluso che qualche breve fenomeno possa interessare anche le altre zone interne. I venti saranno generalmente deboli, di libeccio, tenderanno poi ad attenuarsi in serata, i mari saranno generalmente mossi, le temperature massime oggi pressoché stazionarie. Per quanto riguarda la giornata di domani, è ancora una giornata con qualche pioggia, anche se probabilmente sarà la giornata migliore di queste ultime 4-5 giornate, con cielo in prevalenza poco nuvoloso in mattinata e qualche fenomeno pomeridiano, questa volta a carattere isolato, che sembra più probabile sempre sulle zone interne centro-meridionali, quindi province di Siena e Arezzo, ma questa volta i fenomeni saranno davvero isolati. I venti domani saranno deboli da sud-sud-est, mari tra poco mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione, temperature in ripresa fino a 24-25 gradi, quindi ancora un po' di incertezza. Domani giornata migliore e poi sabato sembra possibile un certo peggioramento, ma peggioramento che si risolverà, sembra, ma poi ne parleremo meglio domani, in un po' di stabilità che attraverserà da ovest verso est abbastanza velocemente la nostra regione.
Ecco, quindi ulteriori particolari sul fine settimana naturalmente come di consueto nel collegamento del venerdì. Grazie nel frattempo per qualche anticipazione. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia Musei.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero. Commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Alessandro Bergonzoni porta in scena Sempre sia rodato. 20 prove aperte al chiuso e viceversa. Artista, attore e autore. Bergonzoni sperimenta un nuovo progetto teatrale per un finale di stagione da non perdere. Sempre sia rodato. Mercoledì 29, giovedì 30 maggio alle 21 al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e 055 84 12 37. Biglietti in vendita su Ticket One.
Alle prossime elezioni comunali a Firenze c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città, perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Contro Radio.
Alle 8:10 torniamo in Newsline con le principali notizie di oggi sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it. Varie notizie che portano ad aperture differenziate rispetto alla stampa di oggi. La Repubblica dedica l'apertura alla pertosse, record di contagi. Fate attenzione ai neonati, colpiti soprattutto i ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, ma chi rischia sono i bambini piccoli. Rispetto al 2017, che ha registrato in Toscana molte infezioni, nel 2024 il Maier conta già il doppio dei casi. La Nazione invece dedica l'apertura ad una vittoria. Gratta e vinci 5 milioni di euro, premio record all'Isolotto, parte la caccia al paperone. Ed è una notizia abbastanza delicata in un contesto, quello del gioco, il gioco d'azzardo, che riguarda anche appunto i gratta e vinci, che come spesso abbiamo sottolineato anche da queste frequenze, dovrebbe però anche rimarcare quanti soldi vengono persi e quanti soldi vengono spesi in tutte le varie modalità, in presenza, fisiche e online. Nel gioco d'azzardo, pensate, si arriva a 150 miliardi nel 2023. Sul fronte politico, di richiamo dalla Repubblica verso le elezioni, trattare o no con Renzi, il dilemma che agita il Partito Democratico. Dalla Nazione, ballottaggi e veleni, votare Italia Viva divide e Saccardi si infuria, nuovo sondaggio. Dal Corriere, Funaro e il PD contro tutti, altro sondaggio, Schmidt è indietro di 7 punti. Poi ne parleremo, così come parleremo delle notizie, degli aggiornamenti che riguardano l'ex GKN, ma diamo innanzitutto risalto al flash mob femminista e consultori per il diritto all'aborto. Pagine interne del Corriere: vietato l'ingresso agli antiabortisti, sui nostri corpi decidiamo noi. L'organizzazione femminista non una di meno la notte scorsa ha chiuso simbolicamente gli ingressi dei consultori di Firenze con nastri rossi e bianchi e con slogan a favore del diritto all'interruzione di gravidanza. Come vi abbiamo detto, in una giornata non casuale, il 22 maggio, che richiama quel 22 maggio di 46 anni fa, quando veniva approvata in Italia la legge che regola l'interruzione volontaria di gravidanza. Manifestazioni si sono svolte, flash mob, in varie città della Toscana, altre ce ne saranno in questi giorni. Sentiamo intanto Giada di non una di meno Firenze, intervistata da Viola Giacalone.
Stanotte tutti i consultori pubblici di Firenze sono stati simbolicamente chiusi, con dei cartelli che dicevano vietato l'ingresso agli antiabortisti, sui nostri corpi decidiamo noi. L'idea è un po' che i consultori devono essere presidi di salute che garantiscano la libertà di scelta e di autodeterminazione, e visto l'emendamento approvato il 23 aprile che di fatto garantisce, permette alle regioni di stanziare il 30% dei fondi destinati ai consultori, ai gruppi pro-life, o meglio anti-abortisti e anti-scelta, in virtù di questo per noi era necessario che la città parlasse e tornasse a parlare appunto di libertà di scelta e di autodeterminazione. Non a caso oggi, il 22 maggio, che è l'anniversario dell'approvazione della 194, una legge che di certo non ci soddisfa né garantisce l'accesso all'IVG, che è di fatto un diritto non garantito, nonostante esista formalmente la legge, però in ogni caso per noi è importante il 22 maggio ricordare che vogliamo molto più di 194, vogliamo che il diritto all'aborto sia un diritto sostanziale e non soltanto formale, e per questo abbiamo deciso di essere in piazza con un'assemblea pubblica alle 19, in una piazza non casuale, cioè la piazza della Campada, Piazza San Marco, che è un'assemblea pubblica che coinvolge tanti soggetti diversi, ma soprattutto speriamo tante donne e persone che avranno voglia di venire a condividere le proprie esperienze e i propri pensieri, anche perché vorremmo fosse un momento di condivisione non soltanto sulla situazione tragica che viviamo in Italia rispetto all'aborto, ma anche rispetto ad altre esperienze, come ad esempio alla questione del diritto di aborto in Palestina, ma anche in altri paesi come ad esempio la Polonia.
E la manifestazione, l'assemblea pubblica si è tenuta ieri a Firenze in piazza San Marco, così come in piazza 20 Settembre a Pisa, dove il 25 maggio ci sarà una passeggiata da piazza Vittorio Emanuele, il 25 maggio iniziative anche a Prato, Lucca e Pistoia, a Livorno ci saranno volantinaggi informativi davanti ai consultori durante tutta la settimana, ve ne daremo conto. Ma dicevamo, veniamo adesso alle 8:14 minuti alla situazione della ex GKN. Cerchiamo di fare chiarezza e capire gli ultimi sviluppi della vertenza, una mobilitazione ancora presente davanti alla regione, agli uffici di Novoli. Il presidente Gianni avrebbe annunciato che incontrerà i lavoratori, la legge sui consorsi sarebbe al vaglio del parere giuridico degli uffici tecnici e sarebbe in ordine del giorno come discussione alla prossima riunione dei capigruppo in consiglio regionale. Queste le notizie che sono emerse nell'arco di questi giorni che ci separano dall'imponente manifestazione di migliaia di persone in piazza sabato scorso, partenza da Via Mariti, che abbiamo raccontato sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali. Salutiamo per gli aggiornamenti Dario Salvetti, RSU ex GKN, ben trovato, buongiorno.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, partiamo dalla rassegna stampa di oggi, perché sia Repubblica che La Nazione si occupano della GKN annunciando la volontà del presidente Gianni di incontrare i lavoratori. Si parla però di due gruppi operai, subentrano sulle scene due fronti, viene detto, ma in realtà dalle notizie che stiamo raccogliendo e cercando di capire è molto poco chiaro, Salvetti, quale sia l'altro fronte rispetto a quello che ha portato in piazza, dicevamo, migliaia di persone per un percorso di reindustrializzazione dal basso che vede nella legge regionale un elemento di svolta istituzionale essenziale.
Noi crediamo che vada tenuta l'attenzione sulla vertenza, sulle sue richieste, che sono unitarie e che ricompongono varie esigenze. Alla manifestazione, come abbiamo fatto presente in una nota stampa, non erano soltanto presenti migliaia di persone, ma praticamente l'intero arco delle organizzazioni sindacali, quantomeno quelle più coinvolte vicino alla mobilitazione, che ribadiscono, così come hanno ribadito a tutti i tavoli tenuti finora, quali sono le loro richieste. Commissariare QF perché si possa sbloccare un ammortizzatore sociale, perché noi siamo senza stipendio da 5 mesi, trovare soluzioni il più condivise possibili per tutte le esigenze che sono emerse in questi 3 anni e contemporaneamente reindustrializzare la fabbrica. Sulla reindustrializzazione pesa come un macigno questo punto di domanda sull'area, sulle logiche che oggi governano quell'area, per cui noi contemporaneamente proponiamo una legge dove la Regione Toscana possa trattare l'area con un consorzio pubblico e favorire l'insediamento di un polo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Chiunque oggi distragga da questo piano unitario di vertenza evidentemente non sta, per quanto ci riguarda, con la vertenza che si sta sviluppando. Questo è l'unica cosa che ad oggi abbiamo da dire. Diciamo anche che noi adesso torniamo a concentrarci sulla vertenza e non sugli articoli, certo, che hai appena citato, e continueremo così nei prossimi giorni. Però sarebbe grave, gravissimo, se venisse fuori che si tratta di mail scritte da una persona o che arrivano da un indirizzo mail generico. Grave, gravissimo, perché indipendentemente da chi ci sia dietro, sarebbe una cattivissima lezione, secondo me, di informazione, di democrazia, se migliaia di persone, l'RSU di Arti, Regione Toscana, ARPAT, RSU XQF, FIOM Firenze, CGL Toscana e migliaia di persone che si mobilitano attivamente prendendo la macchina, i mezzi, recandosi a un concentramento e facendolo per 6 volte in 3 anni, raccogliendo firme, 17.000 firme nel dicembre 2022 da parte di un presidente della regione, fossero equiparate a una mail.
Anche dal punto di vista giornalistico, deontologico, cercheremo di far luce su, sai, quando arrivano anche mail, redazione con diciture chiocciola Gmail, poi dietro bisogna vedere, capire, le fonti insomma vanno verificate. Lavoratori QF chiocciola Gmail è l'indirizzo in cui sono state, da cui sono state diffuse delle brevi note che sono dei virgolettati senza riferimenti specifici, personali, referenti da poter contattare. Ci stiamo attivando per cercare di capire e fare chiarezza anche in tutto questo, ma l'importante, come dicevamo, è andare spediti, perché il tempo non è sicuramente un alleato in questo senso rispetto alla discussione della legge. La presa in carico di Gianni di incontrarvi è stata concretizzata in un feedback che avete avuto, oppure apprendete questa cosa a mezzo stampa?
Noi continuiamo ad apprendere tutto a mezzo stampa, come credo anche in questo momento, tra l'altro, le organizzazioni sindacali, nel senso che, cioè, parlare di incontri quando dal 26 marzo sono spariti tutti i tavoli a qualsiasi livello, e sono tavoli da cui QF è scappata e a cui sono stati sempre presenti regione, città metropolitana, comune, organizzazioni sindacali, RSU, gli RSU sono anche membri del collettivo di fabbrica. Parlare di incontri in questo scenario è un po' strano. Noi abbiamo mandato la legge e abbiamo chiesto tempi certi sulla legge, poi ci sono i tavoli e abbiamo chiesto, tra l'altro, che la Regione Toscana si sbrighi a prendere posizione su questa legge per riaprire con ancora più autorevolezza un tavolo con un ministero che ad oggi, per quanto ci riguarda, è silente tanto quanto, e ci dicano se il nostro ragionamento, che lì si è creata una disconnessione con la funzione imprenditoriale per cui è necessario commissariare e ragionare di un intervento pubblico sull'area, è corretto o meno. Dicano sì o no. Poi si parla di politiche attive di ricollocamento che non c'entrano nulla, nel senso che non sono alternative, perché ci possono anche essere ricollocamenti nelle crisi aziendali, ma farei notare che queste proposte erano già contenute in una serie di proposte che la Regione aveva fatto a QF stessa, che erano contenute nel piano della legge 234 che QF non ha presentato. C'erano tutte e quattro i piani: ricollocamento, mitigazione sociale, reindustrializzazioni, iniziative socioculturali del territorio. Quel piano doveva essere presentato all'azienda, non è stato presentato, e oggi il tema banale è che anche chi vuole fare politiche attive del lavoro si scontra col fatto che noi non siamo nemmeno licenziati, non c'è nemmeno una procedura di licenziamento collettivo, perché lì si sta uccidendo l'ex Fiat di Firenze a suon di stenti di logoramento, costringendo le persone a licenziarsi per fame. Questo è quello che sta accadendo lì, e che sinceramente la regione cada in trappole come queste può anche lasciare in noi il sospetto che sia un modo per non affrontare il tema legge. E la legge, guarda caso, riguarda l'area dello stabilimento. In una situazione in cui si sta aprendo una grave crisi occupazionale nel settore della moda, e dove, come dire, perdere saldo occupazionale, posti di lavoro su tutto il territorio fa sì che quei posti di lavoro non li ritrovo io e non li ritrova più nessun altro.
Dicevamo, la legge è in discussione, dovrebbe essere in discussione alla prossima riunione dei capigruppo in consiglio regionale. Calendarizzazione degli approfondimenti politici vuole che oggi sia ospite di tutti al voto nei nostri studi, tra poco, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, nella sua veste di candidato alle europee. Coglieremo l'occasione e cercheremo di capirne di più anche in quel contesto. Grazie a Dario Salvetti per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'interesse e per il lavoro. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo.
Alle 8 e 24 minuti ci prendiamo qualche istante per un approfondimento che ha a che fare con un'infrastruttura attesa che andrà verso una concretizzazione, vedremo, ci sono vari fronti aperti, soprattutto il fronte finanziario, costerà quasi 1 miliardo di euro, stiamo parlando del metro tram da Prato a Peretola, la regione pronta al bando per la grande opera, ritrovate la notizia anche sul nostro sito controradio.it, costerà appunto quasi 1 miliardo di euro. L'infrastruttura di trasporto leggero che unisce la stazione centrale di Prato all'aeroporto Vespucci passando da Campi Bisenzio, tempi di realizzazione che rimangono incerti, intanto però la regione partecipa a un bando ministeriale per finanziarla, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Si ribalta la prospettiva del metrotram che dovrebbe congiungere Prato all'aeroporto fiorentino di Peretola. La regione toscana è decisa a puntare in principio sulla realizzazione del lotto tra la stazione centrale di Prato e il centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci. I tecnici dell'ente guidato da Eugenio Gianni elaboreranno un progetto di fattibilità per ottenere il finanziamento ministeriale, che è in scadenza proprio a ottobre. Il presidente della Toscana lo ha annunciato venendo in visita a Prato in un incontro con la candidata sindaca di centrosinistra alle comunali, Ilaria Bugetti, che ha inserito l'infrastruttura nel programma elettorale. Come ha spiegato Gianni, il metrotram si integra con il sistema tranviario fiorentino. Partirà dalla stazione di Prato, passerà da Campi Bisenzio, dallo Smanoro e arriverà a Peretola. Rispetto al progetto di tranvia Peretola-Pecci di cui lo stesso presidente aveva parlato nel 2020, l'attuale piano allo studio inverte la priorità di percorso. Prima il tratto da Prato Stazione fino all'inizio del territorio comunale di Campi Bisenzio e poi dallo Smanoro a Peretola. Già lunedì prossimo, spiega il presidente, vi saranno incarichi professionali per 250.000 euro che attribuirà la giunta regionale. Gianni ha poi aggiunto che sarà un mezzo diverso dalla tranvia di Firenze. Noi, ha spiegato, avremo un metrotram confermato ogni 400-500 metri nelle aree meno densamente abitate e con una velocità commerciale fino a 70 km orari. Il costo stimato dell'opera è pari a 800-900 milioni di euro.
Voltiamo pagina e come anticipato sulle prime pagine dei giornali di oggi si parla di un secondo sondaggio dopo quello Ipsos che ha fatto discutere e che vedeva uno scarto di 3 punti tra Funaro e Schmidt al primo turno. Riprendiamo informazioni dalle pagine interne del Corriere. Il PD, votare Saccardi favorisce la destra e un nuovo sondaggio allontana Schmidt. Funaro contro Del Re sorprende la sua terzietà al confronto presidio anche degli ex GKN. Allora, il sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere prevedeva, lo ricordiamo, un testa a testa serrato al primo turno, prospettiva poi addolcita dal sondaggio Noto per Porta a Porta che indica invece in 7 i punti percentuali di vantaggio su Schmidt, 41% a 34% e conferma Saccardi al 12%. Il PD è la candidata Funaro all'attacco di tutti, mentre un nuovo sondaggio allontana di 7 punti il candidato del centrodestra Schmidt da Funaro in testa al primo turno con il 41%. Schmidt che oggi sarà in visita alle 16:30 in piazza Santo Spirito per incontrare i cittadini cavalcando tra virgolette quanto successo in ordine alla cronaca dell'accoltellamento che c'è stato nel fine settimana che ha visto come vittima una giovane 19enne. In Santo Spirito ci saremo noi con Gen Z domani in diretta, ve lo anticipiamo, dalle 8 alle 10 non ci troverete negli studi di Controradio ma andremo fuori, andremo on the road insieme a TIFF con i giovani in diretta da 3 luoghi di Firenze. È un ciclo di trasmissioni che inaugura proprio domani con il collaborazione con il canale video This is Florence, il primo spazio in cui ci troverete domani in piazza Santo Spirito dalle 8 alle 9 in diretta sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali, sulle pagine Controradio, sulle pagine Instagram di Controradio e di TIFF. Sarà appunto piazza Santo Spirito con Leonardo Margarito e Camilla Köger. Questa è un'anticipazione per domani. Naturalmente siete invitati anche a venire come pubblico, perché ci saranno interviste in diretta, testimonianze, insomma un'ora di approfondimento da una piazza sicuramente calda al centro di un dibattito che esula dalla campagna elettorale in vista di un'estate che fa riprendere sempre le riflessioni sulla gestione degli spazi pubblici, del divertimento, dei giovani, l'equilibrio con i residenti e naturalmente anche il tema della sicurezza. Ma sono le 8:28, tra poco la linea GR di Popolare Network, poi ci ritroviamo da Controradio Web TV per Tutti al Voto.
E 31 minuti. Popolare Network, buongiorno. Le notizie. La guerra a Gaza. Il governo Netanyahu ha annunciato di aver dato mandato ai negoziatori israeliani di riprendere i colloqui per una tregua e per un accordo per il rilascio degli ostaggi. Secondo fonti di Tel Aviv, il mandato affidato ai negoziatori ha un maggior grado di manovra rispetto ai precedenti. L'annuncio è arrivato dopo le pressioni dei familiari degli ostaggi che ieri sera hanno diffuso un video in cui si vede il rapimento dei 5 giovani soldatesse israeliane da parte di Hamas il 7 ottobre scorso. Intanto i bombardamenti non si fermano. Nella notte a Gaza City è stata colpita una moschea che è usata come rifugio da centinaia di sfollati palestinesi. Ci sono state almeno 16 vittime, tra cui 10 bambini. Serviranno 500 milioni di euro per il piano sui campi flegrei e la stima del governo che lo ha presentato dopo un vertice a Palazzo Chigi ieri. C'è l'ipotesi di aiutare economicamente chi decide di lasciare la zona andando a vivere altrove, un sostegno previsto anche per azioni di sicurezza sugli edifici privati, ma il ministro Musumeci ha escluso un super bonus ad hoc. L'altra parte del piano è quella dedicata al monitoraggio e alla verifica dello stato di condomini, scuole, infrastrutture. Si è parlato poi di un piano di evacuazione che, ha detto Musumeci, il governo sta definendo e che sarà attuato in caso di emergenza sismica. Oggi è il giorno dell'interrogatorio di Giovanni Toti, presidente della Liguria, sarà davanti ai PM, è ancora ai domiciliari dal 7 maggio scorso, dovrà chiarire molte questioni sperando di ottenere prima di tutto la revoca dell'arresto. Sentiamo da Genova Matteo Indice del Secolo XIX.
È sicuramente un passaggio fondamentale perché questo tipo di interrogatorio è molto molto più approfondito, saranno presenti 3 pubblici ministeri che conoscono a menadito gli togliati e quindi chiederanno delucidazioni a Toti su ogni singola contestazione, su ogni singola intercettazione, sui passaggi di denaro, sui presunti favori. Sono audizioni che possono durare anche 5, 6, 7 ore, insomma. L'obiettivo di Toti è quello di chiarire nei limiti del possibile e eventualmente chiedere la revoca degli arresti domiciliari dopo l'audizione per riacquistare un po' di agibilità politica. Bisogna vedere poi però se questa roadmap che si è prefissato insieme al suo legale potrà davvero concretizzarsi.
Oggi è la giornata della legalità, a 32 anni dall'attentato di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Ci saranno tante iniziative, come ogni anno proprio a Capaci comincia simbolicamente la giornata, che continuerà ancora a Palermo, ci sarà un corteo fino all'albero di Falcone, naturalmente a Roma e molte altre città, la scuola protagonista come sempre. Quest'anno però il mondo della scuola è impegnato anche con il concorso per dirigenti scolastici, infatti il ministro Valditara ha fissato proprio per oggi le prove di preselezione per i presidi. Sentiamo Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto, che ha fatto un richiamo proprio su questa questione.
Il richiamo è l'impegno che il mondo della scuola ha messo nella costruzione della memoria di Falcone, della giornata del 23 di maggio. E non dimentichiamo che per tanti anni c'è stata una nave della legalità che partiva da Civitavecchia per andare a Palermo, apposta a portare gli studenti che si erano impegnati di più durante l'anno sui temi della legalità a ricordare Giovanni Falcone, a ricordare il senso del 23 maggio. È una, non dico che sia una giornata sacra, però quasi. L'albero Falcone è diventato un monumento civile a Palermo legato a quella data. Che il mondo della scuola lo dimentichi e tenga i suoi concorsi esattamente in questo giorno, invece che spendere delle energie e promuovere una presenza di insegnanti e di studenti in occasioni pubbliche dedicate a questo ricordo, lascia un po' interdetti. Non penso che sia stato fatto apposta, anche se abbiamo più coincidenze nel corso dell'anno di date che vengono un po' svilite dall'attività governativa. Probabilmente non ci si è pensato, però questo spiega anche che la lotta contro la mafia è qualcosa che va intimamente vissuta, per cui immediatamente una data richiama certe cose e richiama certe priorità.
È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili a causa di un incidente in direzione Firenze, 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. In direzione mare, rallentamenti per incidente tra Montopoli e Pontedera Est, coda per curiosi sulla carreggiata opposta e code in uscita a Santa Croce. Sul raccordo Siena Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze via Siena è chiusa per scavo urgente tra via Pienza e via Baccio da Montelupo. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Torna Sale, il festival dedicato a Sant'Ambrogio in ricordo di Fabio Picchi. A Firenze dal 30 maggio al 2 giugno, una festa di tutti, per tutti, con tantissimi eventi diffusi. Workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, visite guidate in luoghi unici, serate d'autore, grandi sorprese e tanto, tanto altro. Sale è il primo festival dedicato a tutti coloro che danno sapore al quartiere e alla città di Firenze. Non puoi mancare. Scopri il programma completo sul sito e sui canali social di Teatro del Sale.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it. Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Giovedì 23 maggio alle 19, Tartite, dal nord del Mali, il gruppo musicale al femminile che ha contribuito a diffondere la conoscenza della cultura e della lingua Tuareg in tutto il mondo. Concerto in collaborazione con il Festival Au Désert Firenze.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Ma non l'hai ancora fatto il test gratuito per l'epatite C? Se hai tra i 35 e i 55 anni, corri a farlo. Domenica 26 maggio, in uno dei punti attivi nelle piazze della Toscana. Testiamoci, perché quando l'infezione è ancora asintomatica, può essere curata. Scopri dove fare il test gratuito su regione.toscana.it/testiamoci. Campagna promossa da Regione Toscana.
Controradio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
8:39 minuti di giovedì 23 maggio, siamo su Controradio Web TV in Tutti al Voto, il nostro approfondimento che ci accompagna fino agli appuntamenti amministrativi ed europei di giugno. Candidato ed ospite quest'oggi il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per le europee, per il Partito Democratico, circoscrizione Italia Centrale. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Mazzeo, ben trovato. Campagna per queste elezioni europee molto significativa. Abbiamo visto, come dire, sommovimenti nella destra europea anche molto gravi in questi giorni, in riferimento a candidati della destra europea che ci hanno raccontato che non tutti i nazisti erano cattivi, diciamo così, alleati di Vox, alleati di altre realtà. È un momento, come dire, non comune, nessuna elezione lo è, ma questa volta la partita che si gioca è enorme, probabilmente.
Ma questo è un tema, è una delle ragioni per cui ho deciso anche di candidarmi. Questa domanda andrebbe fatta alla Meloni subito, chiedendole lei cosa ne pensa e come dovrebbe prendere distanze ogni giorno da affermazioni come quelle fatte da FD qualche giorno fa, affermazioni gravissime. Noi siamo la Toscana, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che ha scelto durante la Seconda Guerra Mondiale di essere una terra di liberazione. Sono 80 anni da quei tragici fatti che hanno segnato la nostra vita, e riascoltare quelle parole dà il senso di quanto sia importante costruire più Europa, non meno Europa. Quelle forze politiche sono forze politiche che l'Europa la vogliono dividere a pezzettini, la vogliono rendere instabile, vogliono costruire condizioni perché si ritorni ai nefasti tempi che hanno segnato la storia del nostro, della nostra Europa e del nostro paese. Quindi io ho deciso di candidarmi anche per questo, perché sento un pericolo democrazia in Europa. Stanno crescendo tante autarchie. Pensate a Orban e pensate a quello che significa in Ungheria il suo modo di governare. Noi vogliamo costruire un'Europa che unisca, che tenga insieme, che non lasci indietro nessuno. Orban costruisce l'Europa dei muri, del filo spinato, quella che non sa accogliere. Insomma, tra noi e loro una differenza c'è, esiste ed è forte, ed è il senso del mio impegno in queste elezioni, le candidature di queste elezioni europee.
Presidente Mazzeo, rispetto a quello che diceva e rispetto agli Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino, invece come affronta la questione della maggiore incisività dei territori, dei paesi, ma anche della coesione europea il Partito Democratico?
Ma noi abbiamo bisogno, lo chiediamo con più forza, che ci sia più coesione, ci siano più politiche di coesione, più fondi di coesione, perché nessuno resti indietro. Se davvero vogliamo costruire un'Europa unita, che non sia solo uno slogan, noi abbiamo la necessità di un grande piano industriale europeo per fare in modo che anche i territori che soffrono di più, lo ha detto il presidente spagnolo Sanchez qualche giorno fa, costruiamo un nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza per il mondo delle imprese. Cerchiamo di mettere in campo azioni che rilancino un'economia che sta soffrendo, ma che la rilancino tutta insieme, che non ci siano territori che corrono molto più veloci come quelli del centro e del nord Europa ed altri che soffrono di più, perché creare lavoro vuol dire dare opportunità ai cittadini che vivono quel territorio. Per fare questo servono politiche fiscali comuni e continuare a pensare che oggi le grandi multinazionali, ma anche le grandi società che operano sul web, possano pagare 0% di tasse o comunque tasse al di sotto del 10%, come accade in Olanda, crea uno squilibrio competitivo e l'Europa così diventa più fragile, non diventa più forte. Se vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, dobbiamo costruire le condizioni perché ritorni un equilibrio geopolitico e la pace non solo in Ucraina, non solo in Palestina, ma che ci sia un equilibrio globale, perché guardate quello che sta accadendo in Iran, quello che sta accadendo in Corea del Nord, quello che sta accadendo in Russia, è un disegno chiaro che è quello di destabilizzare e di rendere più fragile l'Europa. E sono anche molto preoccupato di quello che accadrà negli Stati Uniti tra qualche mese, perché se a vincere le elezioni sarà Trump, questo processo di disgregazione, se le elezioni europee non andranno nella direzione giusta, cioè un'Europa che come quella che vi ho raccontato, il rischio di avere un mondo più fragile, un mondo in guerra sarebbe più forte.
Anche perché a quel punto l'Europa avrà solo nemici, praticamente, nemici magari non diretti, ma subdoli, volti appunto ad una disgregazione silenziosa della stessa Europa, anche grazie a chi invoca appunto meno Europa. Però lei che cosa risponde a chi dice che questa Europa fa delle politiche che appunto favoriscono i paesi nord europei? Ad esempio abbiamo visto la protesta degli agricoltori, cioè la non capacità di declinare le politiche nelle diversità dell'Unione Europea.
Ma dico che in questi anni ci sono state idee d'Europa differenti anche a seconda delle persone che quell'Europa l'hanno guidata. Chiedo a tutti di fermarsi un attimo, di ritornare indietro a quel lontano ormai 2020, ma così vicino. A guidare il Parlamento europeo c'era un grande uomo delle istituzioni, un italiano, c'era David Sassoli, che purtroppo ci ha lasciato molto presto. E David Sassoli in quegli anni ha tentato davvero con tutte le sue forze di rilanciare politiche di coesione moderne. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è esattamente questo. C'è chi ha sofferto di più durante la pandemia e questo è un piano di rilancio di quei territori, perché nessuno resti indietro. L'Europa è questo, è l'Europa della speranza, è l'Europa delle opportunità per i giovani. L'Europa può essere tutto quello che ho raccontato se a governarla saranno le forze di centrosinistra, perché l'idea che invece hanno i nazionalisti di Vox, di Orban, è quella di dividerla e farci ritornare indietro alla somma di stati nazionali, e allora davvero le disuguaglianze aumenteranno, perché noi dobbiamo avere un obiettivo, che un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della nostra regione deve provare ad avere gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Monaco, a Bruxelles. Quando dico gli stessi diritti intendo dire diritto alla salute, diritto allo studio, diritto alla formazione, diritto al lavoro, ad un lavoro sicuro e ben remunerato. Ecco perché noi lanciamo l'ipotesi e l'idea di un salario minimo europeo. Un salario minimo europeo perché nessuno resti indietro, è perché un lavoratore che ogni mattina si sveglia e va a dare il suo contributo sociale a questo paese, alle nostre comunità, perché lavorare significa prima di tutto questo, non può essere sottopagato e non può vivere in miseria. Penso che questo sia una scelta di dignità. Vorrei sapere le altre forze politiche che si presentano a queste elezioni europee, da questo punto di vista, cosa ne pensano.
Poi, Mazzeo, torneremo su questo, anche sugli scenari di delocalizzazione con riferimento alle situazioni più critiche del nostro territorio. Ma lei diceva la Toscana è una terra d'accoglienza, e lo abbiamo visto anche in questi mesi con i suoi porti aperti a Marina di Carrara, a Livorno. Ma come gestire in un'ottica di coesione le politiche e i flussi migratori?
Ma come gestirle? Partiamo da un fatto che mi piace sempre sottolineare, altrimenti diventa tutto più complesso in questa riflessione. Le persone, perché parliamo di uomini e di donne, di bambine e di bambini, che scappano soprattutto dall'Africa, scappano dalle loro case per tre ragioni principali: le guerre, le violenze che subiscono, e anche perché alcuni territori risultano ormai invivibili, non c'è acqua, i cambiamenti climatici stanno rendendo invivibili quei territori, non scappano perché hanno voglia di scappare. E allora le politiche migratorie, che continueranno ad aumentare nel tempo, chiedono che ci sia uno sforzo collettivo dell'Europa. L'Italia è la piattaforma più grande nel Mediterraneo ed è il primo punto di contatto e di accesso. Quello che noi dobbiamo chiedere è che ognuno faccia la sua parte e abbia non solo la capacità di accogliere, ma soprattutto quella di integrare, perché senza la capacità di integrare, anche le politiche di accoglienza, di integrazione, di immigrazione sono politiche che non possono produrre risultati. Allora cosa serve? Secondo me servirebbe un grande piano europeo, non solo con cui suddividere la localizzazione e la presenza dei migranti, ma anche con risorse tese alla formazione. Noi abbiamo un modello, il modello toscano, di cui andiamo orgogliosi, che mi piacerebbe portare nella discussione a Bruxelles e a Strasburgo, che è fatto di tanti micro luoghi di accoglienza, luoghi in cui le associazioni formano le donne, gli uomini, i bambini, le bambine che arrivano nei nostri territori. Se si pensa che invece l'idea sia chiudiamo i porti, non facciamo arrivare nessuno e facciamo che il Mediterraneo diventi il più grande cimitero a cielo aperto che esiste al mondo, ecco, io penso che tutte le coscienze civili su questo dovrebbero ribellarsi a tutti i livelli, e su questo chiedo anche uno sforzo maggiore ai gruppi appartenenti al Partito Socialista Europeo delle nazioni del Nord Europa. Devono essere loro i primi a chiedere queste politiche di accoglienza, integrazione, immigrazione, non farlo chiedere soltanto all'Italia, alla Spagna, alla Grecia, perché sarebbe un gravissimo, gravissimo errore. Certo, l'Italia e la Spagna hanno i gruppi del Partito Socialista Europeo più forti, quindi hanno una voce più importante, ma questo deve essere una scelta collettiva.
È anche vero che in cima alla classifica dei paesi dell'accoglienza c'è la Svezia, per intenderci. A noi viene imputato di non saper gestire quel momento di arrivo, che per tanti è un momento di transito, diciamo così, perché per varie ragioni anche storiche o contingenti trovano altri paesi più attrattivi, la Francia, i paesi del nord Europa, eccetera eccetera. Noi viviamo da molti anni, da più di 40 anni, prendendo l'80 come data in cui l'Italia scopre di essere non più paese di emigrazione ma di immigrazione, in una perenne emergenza, dove tutte le volte, ora che arriva l'estate, sarà di nuovo una nuova emergenza Lampedusa, l'emergenza permanente, in un paese dove peraltro il saldo tra quelli che se ne vanno e quelli che arrivano è negativo, nel senso che sono più gli italiani che se ne vanno e quegli stranieri che arrivano. Questo vale sempre la pena ricordarlo. L'emergenza permanente non può più esistere in Italia.
No, io penso che questo tema non può essere affrontato con la straordinarietà e con l'emergenza sempre, anche perché il numero di migranti che arriveranno nel nostro paese aumenterà nel corso dei prossimi anni. Sicuramente aumenterà, non diminuirà. Però non può esserci neanche la risposta di far fare a queste donne e a questi uomini che scappano dalla loro terra, viaggi infiniti perché si chiudono alcuni porti, perché ci sono solo alcuni porti che sono in grado di accogliere, perché non c'è la volontà di fare politiche migratorie vere, ma solo di fare propaganda. Il tempo della propaganda è finito, lo dico anche a chi oggi è al governo di questo paese. Il tempo della propaganda è finito, perché noi rischiamo, facendo così, di rendere solo più fragile la nostra Europa, perché è un'Europa che non è in grado di accogliere, di unire, di tenere insieme, non è l'Europa che è nata nel sogno di Altiero Spinelli, e quindi di conseguenza sarebbe un grande passo indietro. Io vedo che in questi anni il governo, questo governo, ha reso tutto più difficile, e rendendo tutto più difficile non ha ricevuto meno migranti, ma li ha solo gestiti peggio e ha reso più complicato tutto quello che lei diceva fino ad ora. Allora questo governo ha grandi responsabilità per quanto sta accadendo, e quindi io spero davvero che si possa lanciare una grande iniziativa globale perché cambi questo modo di approcciare e si costruisca un insieme di regole europee, non italiane, perché non basta l'Italia per dare risposte a donne e uomini che fuggono dai loro paesi.
Sono le 8:53 minuti, siamo in tutti al voto con Antonio Mazzeo, candidato alle europee per il Partito Democratico Italia Centrale. Lei conosce bene il territorio per il suo ruolo anche istituzionale. In questo percorso di approfondimento verso anche le europee ci stiamo confrontando e stiamo riflettendo sulla fiducia che hanno gli elettori e le elettrici nelle istituzioni. Spesso ci incuriosisce anche una maggior fiducia, per esempio, che hanno i giovani futuri elettori di questo appuntamento importante, più nelle istituzioni europee che nel contesto nazionale o locale. Lei che percezione ha?
Ma io penso un fatto, che quando a votare va un italiano su due e quando a votare va meno di una donna su due aventi diritto, ricordiamoci che le donne hanno avuto la prima possibilità di poter votare e di partecipare alla vita democratica del nostro paese soltanto 80 anni fa, io penso che ci sia qualcosa di profondo da rivedere, innanzitutto nella credibilità della politica, nella credibilità delle istituzioni. Noi spesso diciamo tante cose che poi non siamo in grado di realizzare, e quando ad un cittadino gli si fa vedere che le istituzioni sono un luogo poco credibile, il cittadino si domanda che senso ha andare a esprimere un po' un voto. Quindi il quel siate tutti uguali, ci sta la scarsa credibilità delle istituzioni e della politica, e su questo ognuno di noi deve porsi una domanda vera. Sui giovani avete ragione, ne ho incontrato tanti e nella mia campagna elettorale questo incontro è stato la parte più bella. C'è una grandissima voglia di Europa e c'è una grandissima voglia di essere protagonisti dei grandi cambiamenti del tempo che verrà, a partire dalle questioni legate alla transizione ecologica. Su questo loro ci puntano tantissimo, vogliono un mondo più verde, un mondo più sostenibile, un mondo in cui loro possano vivere meglio. Certo, come dico sempre a loro, noi la transizione ecologica dobbiamo sostenerla con forza, ma dobbiamo anche fare in modo che nessuno resti più indietro, perché oggi pensate a quello che avviene per le energie rinnovabili, no? Per le energie rinnovabili, di cui io sono un grandissimo sostenitore da tempo, perché bisogna andare assolutamente in quella direzione, oggi le paghiamo tutti in bolletta allo stesso modo. le paga chi ha più soldi, le paga chi ha meno soldi. Allora un cittadino si domanda: ma perché io, che non riesco ad arrivare a fine mese, devo partecipare anche soltanto con 10 euro, 5, 20, al costo che invece si dovrebbe prendere a carico lo Stato in generale per cercare di costruire le condizioni di passare da un'energia sporca, utilizzo una virgoletta, ad energia più pulita? E le ragazze e i ragazzi ci chiedono di essere radicali su questi temi. Se noi non vogliamo tradire la loro fiducia, abbiamo la necessità davvero di essere radicali. Allora, politiche ambientali non vuol dire politiche che frenano lo sviluppo, vuol dire ripensare il modello produttivo del nostro paese. Ecco perché servono forti risorse pubbliche, perché serve un cambio di paradigma enorme.
Mazzeo, Presidente, due domande secche, due risposte secche. Il diritto di veto nessuno lo vuole, ma sta sempre là.
Io sono perché il diritto di veto venga assolutamente tolto. Il diritto di veto serviva alla fine della Seconda Guerra Mondiale e serviva per tenere tutti insieme. Oggi però l'Europa deve correre più veloce e dare risposte più veloci. Per darle è evidente che se soltanto uno mette il veto e ferma tutto, tutto questo non è possibile.
La suggestione dell'elezione diretta del Presidente della Commissione come la vede?
Allora, io penso che se noi vogliamo rendere più forte il ruolo che ha il Parlamento, dovremmo continuare a far fare questa scelta al Parlamento, perché la discussione che c'è in atto in Europa è in parte una discussione anche che è in atto nel nostro paese, no? La scelta del premierato, che io non condivido, che si è unita all'autonomia differenziata, alla riforma della giustizia, che sono tre riforme che toccano la Costituzione e che tengono insieme, ognuno per un interesse, il premierato dei Fratelli d'Italia, la Lega, l'autonomia differenziata, Forza Italia, la riforma della giustizia, cambiano la carta costituzionale senza dire che si cambia la carta costituzionale. Per cui io, prima di parlare dell'elezione diretta, io rafforzerei in questo momento il ruolo delle democrazie, il ruolo delle assemblee parlamentari o delle assemblee legislative.
In questi ultimi due minuti di approfondimento, Mazzeo, la invito e la sollecito nella sua veste di Presidente del Consiglio regionale. Stiamo seguendo tutta la vertenza GKN. Allora, questa discussione della legge sui consorzi arriverà in conferenza dei capigruppo? Sta procedendo questa cosa? Riusciamo a dare delle notizie anche in termini di velocizzazione istituzionale rispetto alla presa in carico?
Ma io ho fatto quello che il Presidente del Consiglio deve fare, cioè ho girato una bozza di proposta di legge che ho ricevuto da parte di un gruppo di cittadini, perché di questo stiamo parlando. Non è una legge di iniziativa popolare, quindi non ci sono state raccolte firme, ma come ogni norma, proposta, legge, suggestione che mi arriva da gruppi di cittadini, io, come dire, la metto a disposizione delle forze politiche perché ci sia dibattito e discussione. Dico però per grande chiarezza, come ho fatto anche in questi giorni, che ci sono due questioni da tener di conto. La prima, in maniera preventiva ho chiesto agli uffici di fare una valutazione della legittimità della norma per come c'è stata impostata, o darci suggerimenti su come renderla legittima, perché il rischio è che quando parte un iter e poi si trovano condizioni di legittimità si rallenta. Invece io voglio velocizzare la discussione di questo tema. E la seconda, ho chiesto alla Giunta di valutare di trovare le risorse finanziarie, perché una proposta di legge senza copertura finanziaria non può essere mandata nell'iter in commissione, perché ce lo blocca la Corte dei Conti, non perché noi non vogliamo farla. Quindi questi sono due passaggi che nei prossimi giorni verranno espediti, e quindi arriveremo in conferenza dei capigruppo subito dopo le elezioni europee con tutte le forze politiche a discuterne. E poi spetterà, come dire, soprattutto alle forze di maggioranza, ma anche a quelle di opposizione, valutare se presentare la norma, come presentarla, tenendo conto, abbiamo letto tutti e ci sono anche posizioni differenti nella discussione, anche all'interno del gruppo delle lavoratrici e dei lavoratori, e pronti sempre, lo dico anche qui, ad ascoltare tutti, chiunque voglia confrontarsi con noi, porte aperte e disponibili per fare la scelta migliore possibile.
Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, candidato per il Partito Democratico, la circoscrizione è quella di Italia Centro alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro. E grazie per la libera informazione, ne abbiamo bisogno sempre di più e sono molto preoccupato anche per questo nella democrazia europea. Grazie.
Grazie a lei, restate con noi, tra pochi secondi ci risentiamo con l'ultima parte della newsline di questa mattina.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Delusi? Anche noi. Ridiamo un'anima a Firenze.
L'8 e il 9 giugno per il comune scegli la lista civica Anima Firenze e scrivi Fittante.
Più sicurezza, tolleranza zero, commissariamo le cascine e creiamo un ente parco. Più cultura nei quartieri, più decoro urbano. Scopri sul sito il nostro nuovo piano casa. Noi ci mettiamo la faccia, la passione e l'impegno. E tu?
L'8 e 9 giugno scrivi Fittante e lista civica Anima Firenze con Funaro Sindaca. Dai forza al cambiamento, scegli Anima Firenze. AnimaFirenze2030.it.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Alle prossime elezioni comunali a Firenze c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città, perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. Invito speciale per il socio della Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. È l'agosto del 71. A Città del Messico si svolge la prima Coppa del Mondo di calcio femminile. Martedì 28 maggio alle 19, Copa 71. Disconosciuto dalla FIFA e da tutte le federazioni calcistiche nazionali, il torneo è stato completamente cancellato dalla storia. Fino ad oggi, in sala Dario Saltari, redattore di Ultimo Uomo, e Francesca Tacchi, professoressa associata di storia contemporanea all'Università di Firenze, per parlare di calcio da nuove prospettive. Martedì 28 maggio alle 19, Copa 71 per Critico per un giorno, al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a Club Chiocciola Contro Radio.it.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Contro Radio.
Alle 9:08 minuti siamo in acquario con voi nell'ambito di Newsline fino alle 9:30 e vogliamo darvi una bella notizia e anche un aggiornamento, perché abbiamo dato conto della partenza del crowdfunding promosso dall'Associazione Amici di Sergio Staino per la digitalizzazione delle sue decine di migliaia di opere. Bene, siamo giunti a un punto, diciamo, di soddisfazione, di raggiungimento dell'obiettivo, Raffaele.
Un punto molto interessante, anche perché ci racconta dell'amore delle persone per Sergio e per la sua arte. Però facciamoci raccontare le cose per bene da Ilaria Staino. Ilaria, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Ciao Raffaele, ciao Chiara.
Allora, grazie. C'è un crowdfunding, raccontiamo qual era, come dire, l'obiettivo, per fare cosa e dove siamo arrivati.
Allora, il crowdfunding è stato lanciato il 27 marzo per raccogliere 110.000 euro che dovevano servire per creare l'archivio digitale di nostro padre, e quindi per fare l'archivio, digitalizzare tutte le opere che appunto sono più di 20.000 opere cartacee, e appunto per creare questo portale in cui poi tutti potranno liberamente navigare. La cosa era un obiettivo enorme, perché certo. 110.000 euro è un e sono stati la notizia bellissima è che abbiamo raggiunto questa cifra in tempi record. Io non so se penso sia un crowdfunding senza precedenti, una campagna senza precedenti, ecco, questa cifra in meno di 2 mesi. Perfetto. E siamo ancora più felici perché in realtà abbiamo superato questa cifra. La cosa bella, mancano 3 giorni alla chiusura della campagna fondi e siamo già oltre siamo già a 118.000 euro. E la cosa bellissima è che in realtà continuano ad arrivare altri contributi, cioè la gente continua a donare, non si è fermata.
Sicuramente è un'attestazione di un sostegno economico, ma anche umano, affettivo, sociale, esatto. Legato anche alla propria vita. In qualche modo è un farsi un regalo questo, Ilaria.
Sì, è vero, è farsi un regalo, sia fisicamente, perché comunque puoi richiedere una ricompensa e avere a casa una stampa con un bel disegno di nostro padre, insomma, quindi hai un regalo anche fisico, e poi perché comunque potrai godere, insomma, di questo archivio digitale online.
Raccontiamolo, ecco, il fatto.
Questa è la cosa più bella.
Certo, naturalmente, raccontiamo il fatto che digitalizzare delle opere e sistematizzarle e archiviarle secondo dei criteri tali da renderle veramente fruibili e leggibili e sì. Comprensibili è un lavoro immane, in realtà, cioè non è che c'è da mettere un numerino a ogni opera, è molto di più.
Hai ragione, è molto di più, anche perché l'archivio, sì, per arrivare in modo più facile per poter permettere di raggiungere la vignetta, la storia, esattamente quella che cerchi, avrà tantissimi tag, tantissime categorie, insomma, dove per poter cercare in maniera precisa, no? Non solo, ma uno pensa all'archivio cartaceo e già quello è un grande lavoro, ma adesso personalmente mia madre con alcuni amici molto intimi stanno controllando che l'aggancio delle schede alla immagine digitale corrisponde effettivamente. Infatti. Quindi è un lavoro, e pensiamo appunto a 20.000 pezzi, non a 200, capito?
Ilaria,
quindi è davvero, davvero un grandissimo lavoro.
Anche se l'obiettivo del crowdfunding è stato raggiunto, prima lo dicevi, le persone continuano a donare e fino alla fine possono continuare a farlo fino alla durata del crowdfunding.
Esatto, abbiamo ancora 3 giorni
non
per poter continuare. Non fermatevi, ma anche oltre, cioè nel senso chi vuole fare una donazione all'associazione è sempre benvenuto. Che ti devo dire, appunto, il fatto che la gente continui a partecipare, come dicevi tu, è proprio la concretizzazione di tutto questo amore che che mio padre ha ricevuto in vita e che ci ha investito noi dopo la sua morte. Questa ondata di amore incredibile, no?
Ricordiamo che la piattaforma è quella di Eppela.
Sì, ricordiamo che questo progetto.
La piattaforma è quella di Eppela.
Ecco, nasce dall'iniziativa vostra, no? Tua, di Bruna, di Michele,
hai
insieme
ragione.
All'associazione Bobo e dintorni e agli amici di Sergio Staino, con la collaborazione appunto di Eppela, la piattaforma di riferimento, e trovate anche le indicazioni sul nostro sito. Lucca Comics and Games, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, insomma, una rete. Sì. Di condivisione importante.
Sì, hai ragione. Il sito è quello di Eppela, la campagna Satira e Sogni. Ci sono ancora 3 giorni per donare.
Ilaria Staino, grazie davvero. Noi siamo stati media partner.
Grazie a voi.
Cosa, quindi siamo particolarmente orgogliosi.
Vorrei dire un'ultima cosa a tutti.
Prego.
Vorrei dire un'ultima cosa a tutti. Se volete sapere come va avanti questo progetto, se volete essere aggiornati su quando appunto questo archivio diventerà realtà e contiamo di farlo entro la fine del 2025, e per seguire tutti gli eventi che verranno creati, tutte le bellissime iniziative che faremo come associazione e come archivio, seguiteci sui nostri social o iscrivetevi alla nostra newsletter, che se andate sul sito sergiostaino.it potete iscrivervi alla newsletter.
O seguite questo anche Controradio, perché racconteremo tutta la storia che porterà poi al contenitore.
Bravi.
A cui tanto aspirava lo stesso Sergio, insomma, quando
sì.
Voleva riuscire a rendere non solo le sue opere ma anche i suoi sogni raccolti, visibili, ancora fruibili oltre lui, oltre Bobo. Grazie Ilaria Staino.
Grazie Chiara. Grazie Raffaele.
I saw me vibe. Nothing not gonna stress me tonight.
Dance me, I feel real nice. Double take, make you look for me twice. Me no one come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi beat, just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you say. Me no one go home on me bed. Ha, I just saw me stay. 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 As me walking, you're fiending. I look at me like me screaming. You are creeping. Tech step on the dance floor. Wine slow. Drop it low, yeah, me know where me I go. When the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip, see next chapter loading. Nah, no bragging or boasting. Ha, when the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip, see next chapter loading. More vibes, more life, yeah, we toasting. As me walking, you're fiending. I look at me like me screaming. You are creeping, tech step on the dance floor. Wine slow, drop it low, yeah, me know where me I go. Dance me, I feel real nice. Double take, make you look at me twice. You know I won't come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi B just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you are saying. You know I won't go home on the bed. I just saw me stay. 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 Slow. We are make moves on the dance floor. Me, I keep quiet, only I know. One thing missing is the eye draw. Make my body move, make my body flow. Baby, take my hand, let me go. When the rum lick, looking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip, next chapter loading. Nah, no bragging or boasting. Ha. When the rum lick, looking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip, now you're floating. More vibes, more life, yeah, we toasting. Dance me, I feel real nice. Double take, make you look for me twice. Me no one come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi B just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you say. Me no one go home on me bed. Ha, I just saw me stay. Just saw me stay. Just saw me stay. I just saw me stay. Dance me, I dance me, I feel real nice.
me, I dance me, I feel real nice. Double take, make you look for me twice. Me no won't come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Got the beat just a busting on me head. Can't hear nothing what you would say. Hey, I just saw me stay.
Le 9:19 di questo giovedì 23 maggio 2024, l'ultima storia che vi raccontiamo per la newsline di questa mattina riguarda quello che potremmo definire un nuovo museo a Firenze, un museo diffuso tra le 11 biblioteche comunali della città, un archivio di storie di resistenza cittadine, storie raccolte da Fulvia Alidori, che saluto e ringrazio. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno
a Fulvia Alidori dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. 33 storie sistematizzate in 11 capitoli da Sara Lozzi. Andate su memorieresistenza.comune.fi.it, il cuore di questo nuovo museo diffuso incentrato sul tema delle resistenze al plurale. Buongiorno anche a Sara Lozzi.
Buongiorno.
Fulvia Alidori, che lavoro è stato fatto?
Allora, il lavoro che è stato fatto è un lavoro che ha riguardato appunto la raccolta di documenti e di storie per lo più poco note della resistenza a Firenze. Ora, ovviamente quando tu hai fatto accenno alla parola resistenze, è una parola molto importante perché significa che noi ci concentriamo nella raccolta di queste storie non soltanto sugli atti di resistenza, ma su tante forme di resistenza. Quindi si raccontano le storie degli operai che fecero sciopero nel marzo del 44, la resistenza delle famiglie ebree contro le razzie e le persecuzioni, la resistenza degli internati militari. Cioè si cerca di estendere il concetto di resistenza a un concetto molto più ampio, no? Che diciamo travalica il concetto dell'atto partigiano, quindi non soltanto la resistenza dei partigiani e delle partigiane, ma ogni forma di resistenza civile che ci fu in quei giorni. Faccio l'esempio anche dei bombardamenti, perché Firenze subì 7 bombardamenti durante la guerra, quindi anche le persone che riuscirono a salvarsi o le storie di chi invece non ce la fece fanno parte di questo progetto.
La piccola storia che diventa storia con la S maiuscola, ci scrive Gianna, è una donna molto in gamba, è una la mia bibliotecaria di fiducia, ha fatto un lavoro egregio, scrive la nostra ascoltatrice di Fulvia Alidori. Sara Lozzi, facciamo e raccontiamo anche che tipi di storie, perché è veramente importantissimo anche da un punto di vista storiografico quello di quelle storie che sembrano o che sono state classificate con un errore grave, minori, e poi finalmente il tema femminile che viene fuori con forza di queste donne relegate da una storiografia non di genere a un ruolo marginale che non è stato. Le donne hanno svolto un ruolo importantissimo nella resistenza. Facciamo un esempio, Sara Lozzi, delle storie che avete raccontato.
Allora, diciamo prima di tutto che le storie sono state, il primo nucleo di ricerca raccoglie 33 storie che sono accompagnate da documenti, da fotografie, da video e audio e sono organizzate seguendo alcune parole guida, 11 parole guida, resistenze, appunto, occupazione, scelta, bombardamenti, insurrezione, partigiani e via dicendo. Una storia che potrebbe venirmi in mente è quella di Gilda La Rocca, per esempio, che è associata alla parola resistenze. Gilda La Rocca era una della, delle fondatrici anche di Radio Cora, che fu poi deportata, prima rinchiusa a Villa Triste, poi fu deportata verso la Germania, da cui poi riuscì a scappare. Ed è un caso, appunto, uno dei casi meno noti. Un altro, per esempio, invece, è il caso, un'altra storia raccolta è quella di Mario Carità, per esempio, che tra le storie ci sono anche le storie di chi era, dall'altra parte, quindi Mario Carità,
che era il capo dell'ufficio politico investigativo, che fu responsabile insieme alla sua banda anche di torture e stragi, come per esempio quella di Piazza Tasso.
Ecco, un'ultima domanda con risposta breve ad entrambe: come intercettare le giovani generazioni attraverso uno strumento comunque quello dell'online, memoriaresistenza.comune.fi.it, che sta diventando sempre più lo strumento per poter accedere a quella che è una memoria che non ha più protagonisti diretti?
Questo è proprio il nostro obiettivo, cioè quello di intercettare i più giovani attraverso un linguaggio per loro molto amichevole, quindi dello strumento digitale, ma anche un linguaggio empatico da un punto di vista narrativo. E poi la chiave d'accesso delle biblioteche è importantissimo proprio per questo, perché ha il compito di intercettare le giovani generazioni, in particolare perché sono frequentatori abituali delle biblioteche, e poi soprattutto va dove ci sono le persone, anche quelle persone che non sono interessate all'argomento e quindi ci inciampano perché c'è un logo che riguarda la resistenza in ogni biblioteca, oppure potrebbero anche intercettare la storia e scoprirsi interessati. Cioè l'obiettivo di questo progetto, quindi lo strumento digitale e la presenza dei documenti all'interno delle biblioteche, ha questo scopo, cioè quello di allargare la platea di interesse alla storia e soprattutto alla storia della propria città.
Lozzi, una sorta di pietre d'inciampo digitali, possiamo dire.
Bravissima, cioè è praticamente le storie come se fossero delle pietre d'inciampo totemizzate, diciamo così, perché in ogni biblioteca c'è un totem digitale dove gira, il sito, che vorrei sottolineare, il Mori di Resistenza Fiorentina è una collezione aperta, quindi queste sono soltanto 36 storie, però noi invitiamo la popolazione cittadina a contribuire nell'arricchire questo sito e questo progetto.
Fulvio, un'ultima battuta anche per lei.
Sì, appunto, come diceva la collega, le biblioteche sono sicuramente un punto d'accesso privilegiato anche per il target di età a cui noi ci rivolgiamo. L'idea è quella di sviluppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, delle collaborazioni con le scuole e di sviluppare anche percorsi didattici insieme agli insegnanti per avvicinarli a questo progetto e a questo portale. Tra l'altro, all'interno del sito c'è anche una mappa digitale dove sono collezionati dei luoghi che sono lapidi oppure luoghi che edifici, luoghi della storia e luoghi legati alle storie che abbiamo raccolto. Quindi invitiamo, appunto, oltre a inviarci nuove storie, nuovi suggerimenti, anche nuovi luoghi. Potete farlo scrivendoci a memoriaresistenza@comune.fi.it.
Grazie davvero a Fulvia Lidori e a Sara Lozzi per essere state con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci a voi.
Newsline sta per terminare, perché fra 3 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, ma domani una puntata veramente speciale.
Sì, andiamo fuori, lo dico con soddisfazione, voglia tutta la banda, una grande banda fuori e dentro, perché il supporto tecnico sarà essenziale dallo studio, ma andremo in Piazza Santo Spirito, on air, online, live, quello che volete, su tutti i nostri canali. Lo faremo in collaborazione con TIFF e sarà una puntata speciale di Gen Z, una prima puntata di un ciclo di trasmissioni all'esterno, on the road, in città, Santo Spirito, Novoli, il Parco delle Cascine, insomma toccheremo luoghi caldi della città. In particolar modo partiamo da Santo Spirito perché tanti temi riguardano i giovani, ma anche temi che sono al centro delle politiche e delle notizie di cronaca che poi vengono utilizzate e da cui prende spunto anche la campagna elettorale. Oggi Schmidt sarà per esempio in Santo Spirito al Sagrato, ma insomma sono piazze calde e noi vorremmo coinvolgere i giovani, sentire le loro opinioni, quindi invitiamo tutti a venire, perché ci sarà una diretta col pubblico che solleciteremo, intervisteremo, ne vedrete delle belle con Leonardo Margarito e Camilla Koger dalle 8 in diretta e online Gen Z on the road.
Tutti i giovani domani in Santo Spirito per far sentire la loro voce
di mattina
voce.
Alle 8, li voglio vedere.
Ma sai,
però
non si può mai sapere, non si può mai sapere. Grazie per averci seguito, arriva Mirko Roppolo tra poco, Benedetto Ferrara, l'informazione di Popolare Network, e subito dopo alle 12.45 la nostra informazione regionale. Restate con noi e buon ascolto.